Grazie dell'invito, anche per questo ciclo quaresimale faremo due incontri, quello di oggi e poi fra 15 giorni su un altro passo evangelico. Farò una lezione oggi sul Vangelo di Luca, mentre fra 15 giorni vorrei fermarmi su il capitolo 25 di Matteo. Sono entrambi i passi, diciamo, molto inerenti ecco al cammino che stiamo vivendo, che è quello della Quaresima, di questi 40 giorni di grazia. Stasera vorrei così leggere insieme a voi e magari approfondirlo, ma soprattutto lascerò poi un attimo anche spazio alle domande, così se qualcuno ha qualche osservazione, qualche domanda da porre riguardo a questa lezione. Il brano su cui vorrei fermarmi è Luca 15. Voi sapete che Luca 15 è quel famoso trittico della misericordia. Noi troviamo in Luca 15 tre parabole, una più bella dell'altra, perché ritengo che sia veramente l'apice del Vangelo. Poi dirò qualcosa a riguardo. Luca 15 consta di tre parabole, appunto. La prima detta, intitolata, diciamo, la pecora perduta, poi la moneta perduta e il figlio perduto. Diciamo che questo padre o queste persone sono molto smemorate, perché perdono tutto, perdono monete, figli, pecore, capre, tutto. E allora è interessante anche questo. Vorrei fermarmi sulla terza parabola, perché è quella più complessa, che per secoli è stata denominata parabola del figlio il prodigo, oggi si preferisce dire del padre misericordioso, però cambiando i nomi, ecco, non è che cambi l'essenza, ovviamente. Io leggerei allora la parabola, poi passiamo al commento. Gesù disse ancora, appunto ancora perché appunto è la terza parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica, le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni. Non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio è tornato, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me. Tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Qualcuno ebbe a dire che sparissero dalla faccia della terra tutte le Bibbie, tutti i Vangeli, cartacei, informatici. L'importante è che ci sia in questo mondo, rimanga a questo mondo, una persona che si ricordi a memoria questo brano del Vangelo, perché questo è il Vangelo. Questa è la bella notizia. Possiamo dire che questo è il Vangelo nel Vangelo. È talmente denso, è talmente bella come parabola, che veramente rappresenta che cos'è il Vangelo di Gesù di Nazaret, questa novità straordinaria. E proprio di novità si tratta, perché Gesù, quando ha raccontato questo trittico, abbiamo detto che questa è la terza parabola, bisogna sempre tenere presente il trittico, quando ha raccontato questo trittico voleva proprio convertire chi lo stava ascoltando, e chi lo stava ascoltando inizia così il capitolo 15: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e peccatori per ascoltare, i farisei e gli scrivi mormoravano. Ecco, e possiamo dire che questo trittico sulla misericordia è per convertire i buoni. Convertire vuol dire, a livello neotestamentario, vuol dire cambiare mentalità, non vuol dire smettere di fare i peccati. Quindi convertire vuol dire cambiare testa, cambiare mentalità su Dio. Ecco, Gesù è venuto proprio a farci cambiare idea su Dio. E gli scribi e i farisei avevano, ahimè, una terribile idea di Dio. E io mi chiedo quanto siamo tutti un po' scribi e farisei quando abbiamo una terribile idea di Dio dentro. Quindi siamo tutti bisognosi di conversione, di metanoia, passare a un altro pensiero. Ma abbiamo detto che la terza parabola di questo trittico, tutte e tre le parabole, c'è qualcosa che si perde. Vorrei dire soltanto una cosa sulla prima parabola, perché è molto importante. Lì abbiamo un pastore che perde una pecora. È una pecora smarrita, è una pecora morta. Le pecore dicono che abbiano un pessimo senso dell'orientamento, quasi come il mio, ecco. E quindi per quello che vanno sempre in greggia assieme, no? Perché se uno si perdesse è morta. E la cosa curiosa, gli studiosi dicono che la parabola della pecora perduta e ritrovata era già una parabola che girava al tempo di Gesù. Quindi Gesù non si inventa nulla di nuovo in realtà riguardo a quella parabola, la prende dalla tradizione, ma la trasforma, la modifica. E la modifica in che modo? In maniera molto curiosa, perché nell'originale dicono che una volta che il pastore ha trovato la pecora perduta, le spezza una zampa e la riporta all'ovile, come per dire: adesso te ne ricorderai e vedrai che non scapperai più. Ecco, Gesù prende questa parabola ma la fa concludere in maniera diversa. Se la carica il pastore sulle spalle questa pecora, probabilmente perché era già tanto stanca, no? Si era persa, quindi per evitarle ancora ulteriore fatica se la carica sulle spalle. Questo bellissimo, questo gesto. Poi c'è la seconda sulla donna che perde una moneta e quindi spazza tutta la casa per trovarla, la trova e fa festa. E qui abbiamo appunto il figlio che si perde e il padre poi fa festa. Ma cerchiamo di recuperare alcuni elementi, veramente si potrebbe stare una giornata ad analizzare questo testo, ma non possiamo permetterci di... prenderci troppo tempo. Abbiamo un uomo aveva due figli. È una parabola, ovviamente, non è descrittiva, non è che siano andate così le cose, ovviamente. Uno maggiore e uno minore. Quello minore va dal padre e gli dice: padre, dammi, interessante questo dammi, sembra di sentire gli adolescenti di oggi, no? Dammi la parte di eredità che mi spetta. Ora, voi capite che un figlio che chieda l'eredità del padre prima che il padre muoia vuole dire soltanto una cosa, che desidera che il padre sia morto, no? Tra l'altro, sempre gli studiosi dicono che non era possibile chiedere l'eredità del padre prima della morte del padre, o meglio, chi l'avesse fatto meritava la morte. Cioè il padre poteva lapidarlo. Interessante. Quindi rischia questo figlio, rischia la morte chiedendo l'eredità del padre. Ma la cosa ancora più interessante è che il padre non si rifà alla legge. Era la legge divina che diceva questo. Il padre dice: no, io non applico la legge. Potrei, ma non applico la legge. È interessante perché l'amore rinuncia alla legge. L'amore rinuncia sempre di ricorrere alla legge. E pensate, Gesù quante volte ha fatto questo. Vi ricordate Giovanni 8, questa donna che viene, ragazzina in realtà, che viene scoperta in flagrante adulterio e per la legge doveva morire, per la legge mosaica divina doveva morire. C'era la legge. E Gesù cosa fa? Non ricorre alla legge. La conosceva bene la legge Gesù, ovviamente. Ecco, l'amore non ricorre alla legge, perché la legge punirà sempre per la colpa commessa. E credo che qui abbiamo già un elemento importante su cui meriterebbe fermarsi. Non ricorrere alla legge vuol dire, in fondo, permettere all'altro di poter rinascere. Dare all'altro ancora una possibilità. Hai sbagliato? Riprova. ricomincia. La legge chiude, la legge dice basta, la legge uccide. No, l'amore rimette in moto sempre la vita. Questa è la caratteristica dell'amore, rimettere in moto sempre la vita. E Gesù questo l'ha sempre applicato. Mi ha sempre colpito quante volte Gesù è andato contro la legge divina, divina. Impressionante questo. Gesù che disobbedisce alla legge di Dio. Pensate, il sabato è l'esempio eclatante. Gesù va contro il sabato era tutto, ovviamente, ed è tutto per l'ebreo. Comunque, il padre non ricorre alla legge e lascia andare il figlio. E questo è un altro elemento splendido che si evince dalla parabola. L'amore non può permettere di chiudere la libertà dell'altro. L'amore lascia liberi. L'amore lascia libero l'altro anche di perdersi. Anche di perdersi. L'amore non trattiene. Diffidate sempre di chi vuole trattenervi in nome dell'amore. Non è amore, sarà passione, sarà affetto, sarà egoismo, ma non è amore. L'amore lascia liberi anche di potersi perdere. Lasciare andare l'amato è fondamentale, in ogni rapporto, genitori figli innanzitutto, ma anche col partner, anche con gli altri, anche. L'amore non trattiene. E qui comincia questo viaggio faticoso, di questo figlio che non va via di casa, e beh, le motivazioni non le sappiamo, bisogna stare al testo, sa solo che chiede e se ne va. Odia il padre, ma con quel dammi forse c'è qualcosa che andrebbe, no, in quella direzione, no? Però non ci interessa, ci interessa che questo uomo, questo ragazzo possiamo dire, questa persona, è una parabola ovviamente, è un mito possiamo dire, no? Il figlio prodigo è un mito, il mito non è mai successo, ma succede sempre, dicevano gli antichi, il mito non è mai successo, ma succede sempre. E questo figlio parte perché è un figlio inquieto. È bellissimo però sottolineare questo aspetto della partenza del figlio, perché siamo fatti per andare. Per poter crescere occorre compiere il viaggio. Non possiamo biasimare questo giovane. È indispensabile lasciare la casa, è indispensabile per conoscere, per crescere, per maturare, per confrontarsi, per sbagliare anche, perché noi nella nostra vita non possiamo fare altro che sbagliare. Si cresce sbagliando. Sapete, no, l'aneddoto, questo è il modo di dire che si ha, no? Sbagliando si impara, sbagliando si cresce, sbagliando si vive in fondo. Quindi è da elogiare questo uomo che lascia la casa paterna. Gesù, d'altra parte, quando parla di sequela, chiede di lasciare padri e madri, no? Lasciare, in realtà non dice madri, dice nidi e tane, ma nidi e tane sono due simboli chiari della maternità, no? Bisogna lasciare padri e madri, nidi, tane, padre, affetti, legami, cordoni ombelicali. E questo, ecco, quindi leggere in questa prospettiva questa parabola penso che sia importantissima, perché ci sono delle persone che anche in là con gli anni che non hanno mai lasciato il padre e la madre, se non fisicamente, ovviamente, ma può darsi che siano anche sposati, che abbiano anche dei figli, ma c'è questo legame autodistruttivo. Bisogna abbandonare, ecco l'abbandono. Gesù fa un elogio dell'abbandono, bisogna abbandonare per poter crescere. Bisogna abbandonare, staccarsi, avere il coraggio di andare. Ci sono legami, a volte anche suggellati dal nome amore, che soffocano fino alla morte. E allora, infatti nella parabola c'è un figlio che non si è mai allontanato dal padre. Non è mai cresciuto, non è mai cresciuto. Guardate che è drammatica la figura del figlio maggiore di questa parabola. È lì che dovremmo concentrarci. Possiamo dire che Luca ha scritto questa parabola per quel figlio maggiore che rappresenta chi? Gli scribi e farisei che stavano ascoltando. Cioè Gesù sperava che gli scribi e farisei, possiamo dire i pii cristiani anche, potessero in qualche modo rispecchiarsi in questo figlio maggiore, che non ha mai lasciato la casa, ha sempre obbedito, infatti lo dice lui, non ho mai disobbedito a un tuo comando. Questo figlio che non ha conosciuto l'esodo, non ha conosciuto l'inquietudine, Julien Green che disse, questo straordinario scrittore francese disse, finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Ecco, il figlio maggiore non ha mai conosciuto l'inquietudine, cosa volesse dire scoprire, andare, cadere, non ha mai conosciuto il sapore del fango, è sempre stato pulito a casa, lindo, ma è un fallito. Vedremo la fine, è un fallito. Bisogna perdersi per ritrovarsi, bisogna perdersi, conoscere anche il sapore del fango, la difficoltà anche del peccato. Allora, questo figlio, che è sempre stato obbediente, è sempre stato a casa, è cresciuto all'ombra del padre, ma che non è mai cresciuto umanamente. Infatti, cos'è cresciuta in lui? Non è cresciuto lui come persona, infatti è rimasto infantile. Hai dato a lui tanto, a me niente, no? Non è cresciuto neanche, né come fratello, non è cresciuto neanche come figlio. Ma è maturato in lui soltanto la credine, il risentimento astioso, si è inacidito. Ha fatto del rapporto col padre un rapporto di contabilità. Ha pensato che suo padre fosse un ragioniere. Ma questo non è Dio. Questo uomo è sempre stato con suo padre, ma non l'ha mai scoperto. Perché chi è che scopre chi è il padre in questa parabola? Il figlio sporco, quello che è caduto. Perché il padre è solo amore, è solo misericordia. Quindi chi può fare esperienza dell'essenza, andiamo fuori metafora, chi è che può fare esperienza di Dio? Soltanto chi fa esperienza della sua misericordia. Se Dio è solo misericordia, chi è che ne fa esperienza? Solo quello. Chi fa esperienza dell'abbraccio del pastore? Soltanto la pecora perduta, non le 99 pulite nel recinto. Chi è che, per chi fa festa la donna di casa, per chi fa festa, qual è il motivo? Di aver ritrovato la moneta perduta, non quelle che ha nel salvadanaio. E qui, ecco, qui stiamo toccando il centro del Vangelo. Il Vangelo, la bella notizia, che tu puoi fare esperienza di Dio, della misericordia, dell'amore, soltanto nella tua miseria, nella tua povertà, nel tuo peccato. Questo è il messaggio evangelico. Infatti il figlio grande, il maggiore, dirà: ti ho sempre servito, ho sempre servito te, ho sempre fatto cose per te. Ma questa non è la salvezza. La salvezza non è fare le cose per Dio. È interessante che questo figlio maggiore, si dice il testo, era nei campi. A fare cosa? Nei campi si lavora. Fuori di metafora, a quale lavoro si stava dedicando questo figlio? Ad osservare 613 precetti. Tanti erano i precetti che il buon ebreo, il pio ebreo, doveva osservare per essere ben accetto al suo Dio. 613. Una buona parte negativi, cioè non fare questi, non fare questo, e una buona parte fai questo. E lui lavorava, ha sempre lavorato perché? Perché pensava il padre in maniera perversa, pensava che il padre fosse un contabile, un gendarme, un padrone, che bisognava in qualche modo assecondare, rendere felice attraverso l'obbedienza. Come se Dio cercasse figli obbedienti. Ma Dio non cerca figli obbedienti. Non cerca la mia obbedienza. Dio non vuole figli puliti, che lavorino per Lui. Non vuole neanche figli che si sacrifichino per Lui, perché un genitore non vuole figli che si sacrificano per Lui, per loro. Capite? Guai, e perché noi abbiamo pensato a un Dio che godesse o che goda del mio sacrificio? Adesso siamo in Quaresima, no? E ogni Quaresima torna questa perversità del sacrificio. Ma Dio non vuole sacrifici da te. Ma che Dio è? È come se noi, come se fosse un Dio che godesse del sacrificio degli uomini. No, questa è follia, non è Vangelo. È come se il figlio dicesse: ma ho sempre lavorato per te, mi sono sempre spaccato la schiena per te, ho cercato di fare tutto, ti ho obbedito, ho sacrificato la vita, mi sono donato, ho rinunciato. E Dio gli dice: ma chi te l'ha fatto fare? Io no. Ecco che idea di cristianesimo ci portiamo dentro. Che idea di cristianesimo. Ecco allora, la vita e il cristianesimo non consistono in un'obbedienza. Ma in cosa consistono allora, in ultima analisi? Cos'è la vita cristiana? Cos'è la fecondità? È costruire la propria statua interiore, come dicevano gli antichi. E diventare se stessi. E non si diventa se stessi, non si matura in umanità con l'obbedienza ad un Dio. Ma diventando umani. Un genitore è felice quando suo figlio lo vede crescere, diventare persona, diventare adulto, diventare fecondo. Questa è la gioia di un genitore. Perché Dio dovrebbe comportarsi in maniera diversa con noi? E allora permettetemi un'apertura a... Perché io credo, quando mi dicono: ma che senso ha la confessione, il sacramento della confessione? Beh, quei tempi che corrono è difficile dirlo, ecco, perché mi pare che sia un sacramento che stia andando verso l'esaurimento, ecco. Ma perché siamo stati noi comunque preti a portare a queste conseguenze. Comunque, noi abbiamo pensato che la confessione, abbiamo ridotto noi la confessione come un chiedere perdono, chiedere scusa delle proprie disobbedienze a norme prescrittive lasciateci da questo Dio / padrone. La confessione è questa, no? La confessione è: io ho disobbedito, non ho fatto, ho fatto un'infrazione. a una norma, a un precetto, a qualcosa che dovevo fare. Ma questo non è assolutamente evangelico. Non è evangelico. Non dovrebbe forse essere l'atto con cui venire leniti nelle proprie ferite provocate dal nostro cercare di crescere, sbagliando anche. Cioè, noi nella nostra crescita in umanità, certo che data la nostra fragilità innata, sbagliamo, cadiamo e ci feriamo, ci illudiamo. Ma è normale, cresciamo così, si cresce per tentativi, si diventa umani piano piano, ferendoci. Allora il sacramento della confessione dovrebbe essere, penso, soltanto godere di questo abbraccio dove c'è un amore che ti lenisce le ferite provocate dalla tua caduta nel tentativo di crescere. È tutto lì. Ma non disobbedienze, colpe, cose strane. Perché la crescita è uno sbagliare. Samuel Beckett, non so se l'ho ricordata qui già in passato, ma mi è rimasta impressa una bellissima frase di un'opera di questo straordinario drammaturgo. Samuel Beckett dice, fa dire a un suo personaggio, provaci ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Sbaglia meglio, bellissimo, ecco, si cresce sbagliando meglio, il massimo che possiamo fare è sbagliare meglio, non diventando migliori, stiamo attenti, perché altrimenti facciamo del cristianesimo una scuola di migliorismo, ecco. Allora, il messaggio sconvolgente di questa parabola è che l'amore si può riversare solo su chi si perde, su chi si infanga e su chi ha errato. Poi questo figlio, una volta che ha toccato il fondo, ha sbagliato, si è ferito, conosce la carestia, decide di tornare. E sono degli elementi molto importanti. Io dico sempre per scherzare, ma neanche tanto, che questo figlio minore deve essere andato al catechismo del tempo, perché prima di tornare da questo padre pensa che debba imparare l'atto di dolore. Che idea ha del padre? Anche questo è interessante, ma che idea hai del padre? Se per tornare a casa hai bisogno di imparare l'atto di dolore. Infatti lo dice, no? Tornerò e gli dirò, padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come, ho peccato contro il cielo, contro di te. Non ci crede, ovviamente. Deve studiarsi questa formula, perché gli hanno detto, guarda che con Dio devi dire questa formula. Infatti ditemi se nella confessione abbiamo ancora preti, spero, non do freddo, che fanno ancora dire l'atto di dolore, che è una bestemmia, quello non è cristianesimo, quello è una bestemmia, perché ho offeso te come se Dio si offendesse dei miei peccati, altro a cui pensare che, e poi perché ho meritato i tuoi castighi, cioè abbiamo questa idea di un Dio che castiga, capite? Ho meritato i tuoi castighi, ma con che Dio stai? Io con un Dio così non starei neanche un secondo, via. Però deve essere andato a catechismo e impara questa frase. E perché torna? Ma torna perché ha fame. Ma quanti salariati in casa di mio padre hanno da mangiare in abbondanza? Io torno. Guarda, non c'è nessun pentimento, non illudiamoci, non c'è pentimento in questo film. Non c'è. Torna per interesse, cinico interesse, è tutto un calcolo. Torna. Ma la cosa straordinaria è che quando torna e comincerà a recitare la formula, il padre a metà gli tappa la bocca e dice lascia perdere. Non dice lascia perdere, ma lo interrompe, infatti la formula viene interrotta a metà. È bellissimo questo, ma il padre gli disse portate qui, ma. Come per dire, ma cosa stai dicendo? E guardate che questa cosa, una cosa che mi viene in mente adesso, noi ce la portiamo dentro ogni volta che celebriamo la Santa Messa di domenica, o comunque chi va a messa in settimana. José Castillo, un grande biblista spagnolo, dice una cosa interessante, dice ma voi provate a pensare quando un padre ha diversi figli con nipoti, mogli, cioè il padre ogni domenica invita a mezzogiorno i suoi figli a pranzo, cioè a fare festa. Provate a immaginare la scena di questi figli che prima di entrare in casa si prostrano a terra davanti alla porta e cominciano a battersi il petto dicendo per mia colpa, mia grandissima colpa, Signore, Padre, perdonami tutto. Ma cosa stai dicendo? Ma vieni, dentro, è tutto pronto, fai festa. Capite che ci siamo persi qualcosa per strada, Infatti il padre gli tappa la bocca e dice lascia perdere, portate qui il vestito più bello. E guardate che questa sequenza è splendida. Beh, innanzitutto come inizia? Quando era ancora lontano il padre lo vide, cosa vuol dire? È che lo stava aspettando, l'amore attende, l'amore è attesa, l'amore lascia libero di perdersi, ma attende che ritorni, ovviamente. Non pretende che ritorni, perché l'amore non ha pretese, però attende, l'amore sa attendere quanto? Sa attendere tanto, all'infinito. Lo vide e ne ebbe compassione, qui viene usato il termine, dicono i biblisti, proprio il rovesciamento delle viscere materne, perché Dio è madre, dice Luca. Luca dice Dio è madre delle viscere e soltanto una madre può interpretare questo passo, perché solo una madre sa cosa vuol dire sentirsi le viscere attorcigliate quando vede il figlio, quando rivede il figlio, quando prova un sentimento forte verso il figlio. Ecco, il padre e madre, Dio è madre, e questo lo dice chiaramente Giovanni nel prologo, quando dice che Dio ha l'utero. Noi abbiamo tradotto con seno, ma Giovanni va giù, deciso, Gesù che era nell'utero del Padre, l'utero bene. Per adesso mi sembra che sia ancora femminile, no? È materno. E poi gli corse incontro, questa corsa è una corsa straordinaria perché nell'antico Oriente era assurdo che un uomo, magari anziano, corresse. È assurdo. Quindi Gesù usa un'immagine assurda perché? Perché i vecchi, cioè l'uomo usava queste lunghe tuniche. Ora, per correre avrebbe dovuto sollevarsi, quindi scoprire le sue nudità. Ma voi pensate, mai un uomo avrebbe fatto questo? E lui se ne frega. Questo padre che se ne frega dell'immagine e corre perché vede suo figlio, gli corre incontro. E cosa fa? Gli si gettò al collo e poi il testo greco non dice lo baciò, viene usato, in italiano non si può rendere, un superlativo, lo strabaciò. È fantastico, eh? Lo riempì di baci, proprio come una madre, no? Che baci dappertutto. Il figlio è qui che comincia il suo atto di dolore, dice padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non so più di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi sarebbe anche da chiedersi cosa ci stessero a fare i servi nella casa del padre. Vedete, questo padre ha la casa infestata da servi. Uno è nei campi, gli altri sono per casa. Ma che rapporto abbiamo con Dio? Da servi, da servi. Perché siamo tutti intenti a farlo felici, con le nostre opere, le nostre obbedienze, i nostri sacrifici. E gli dice, portate qui anzitutto il vestito più bello. Tra l'altro non è il vestito, in greco non c'è il vestito più bello, dice, il testo dice la veste prima, bellissimo, la veste prima. Quale veste? Prima di che? Delle origini. Questo figlio è stato rivestito della dignità del primo uomo, come era uscito dal pensiero di Dio. Bellissimo. E poi fatelo indossare, mettetegli l'anello al dito. L'anello al dito era una sorta di, potremmo tradurre, bancomat, perché nelle casate regali si andava a fare acquisti con l'anello. Cioè si pagava mettendo, suggellando con il timbro, il suggello della famiglia di appartenenza, si pagava così. E tenete conto che il padre aveva già diviso le sostanze, quindi aveva già dato tutto. Ma se aveva dato tutto, come fa a dare ancora qualcosa? Ma l'amore non ha fine. L'amore non dà tutto e ancora tutto. L'amore non si esaurisce. E poi dice, fateli calzare i calzari, cioè metteteli calzare i piedi. Cosa vuol dire? Vuol dire che al tempo di Gesù soltanto gli schiavi andavano scalzi. Quindi mio figlio non è uno schiavo, mio figlio è un principe. Siamo figli del re, siamo principi. E guardate questo padre che non fa domande. Ma dove sei stato? Perché l'hai fatto? Ma ti rendi conto cosa hai fatto? Adesso ti fai un mese di esercizi spirituali e poi vediamo se posso perdonarti. No, lo abbraccia, lo bacia. E il passato? A Dio non interessa. A Dio del nostro passato non interessa assolutamente nulla. Nulla. Anche perché in Dio non c'è il passato. In Dio c'è soltanto l'eterno presente. Dio è presente. Ma cosa ne frega del mio passato? Di quello che ho fatto, quello che ho detto? Abbiamo fatto del Dio un contabile che sta lì a guardare i miei pensieri, quello che ho detto, quello che ho fatto, che sono andato, non ho toccato, ho guardato, ho toccato. Ma no. E poi dice una cosa bellissima che ripeterà il figlio e dice, questo mio figlio era morto ed è tornato alla vita. Cosa vuol dire? Se uno è morto e è tornato alla vita vuol dire che è risorto. Ah, che bello, Luca ci sta dicendo in cosa consiste la risurrezione. La risurrezione è questa. La risurrezione non è risorgere dopo la morte. La risurrezione è sperimentare il perdono qui. Guardate che crederà alla risurrezione soltanto chi crede all'amore. Capite? Non bisogna credere in Dio per poter credere alla risurrezione. Basta credere all'amore. Chi fa esperienza dell'amore fa esperienza di risurrezione. Per questo che Gesù dice, quando manda i discepoli, risuscitate i morti. Ma come si fa a risuscitare un morto? Perdonate, perdona. E tu risusciti gli altri. E tu fai esperienza di risurrezione quando fai esperienza di essere amato. Allora, qual è il succo di questa parabola? Che Appunto, Dio non vuole figli obbedienti che si sacrifichino, che facciano qualcosa per Lui. Dio vuole soltanto, siamo sempre nella metafora, ovviamente, Dio desidera soltanto che ci siano dei figli che possano sperimentare che Lui è Padre. E basta, e basta. Questo figlio è tornato, adesso ha soltanto bisogno, o meglio, diciamo così, il padre finalmente, tra tanti schiavi che aveva intorno, perché sono loro a sentirsi così, tra tanti servi, ne ha finalmente uno su cui può riversare la sua paternità e il suo amore. Come per dire, finalmente, non mi perdo l'occasione, sappi che io sono amore, ma finché tu, o meglio, se tu non fossi caduto, non ti fossi infangato, non fossi scappato, non avresti mai sperimentato che io sono la misericordia, guarda tuo fratello. Io non posso far sperimentare a lui questo, perché lui è tutta un'altra cosa, sta pensando a me come un padrone. Ma finché non sperimenta, questo non vuol dire che deve andare anche lui a infangarsi, finché non scopre la sua povertà, la sua miseria, che è già misero ovviamente, non potrà mai sperimentare chi sono io. Capite qual è l'unico sogno di Dio? È questo, che noi lo sperimentiamo per quello che è la misericordia, l'amore, il perdono. E lo possiamo fare in ogni istante, perché siamo sempre figli in esodo, figli che sbagliano, che cadono. Ma perché? Ma perché siamo in compimento, siamo in questo limite che piano piano stiamo vivendo. Quindi ogni istante dovremmo sperimentare questo amore. Quindi il senso di colpa non ha senso nel cristianesimo, nessun senso di colpa, perché il senso di colpa lo può vivere soltanto il figlio maggiore che fa a cercare di vivere 613 precetti, e quando alla sera li passa in rassegna tutti dice: accidenti, il 512 l'ho saltato, non l'ho fatto, domani mi impegno più di più. Questo è il senso di colpa, ma Dio non vuole sensi di colpa, ovviamente. E infatti torna questo figlio, grande, maggiore, sfinito dal lavorare per il suo Dio, bastava che stesse in casa invece a godere dell'abbraccio, ma lui pensava che bisognasse in qualche modo sfinirsi nell'obbedienza, torna, sente la musica, le feste e dice: ma cos'è? Cioè si stupisce che nella casa del padre ci possa essere festa. È drammatico questo. Ma se l'amore per definizione è festa, è gioia, cosa vuol dire? Ma che idea di Dio abbiamo? Cioè pensiamo che il climax, cioè l'ambiente solito del rapporto con Dio sia tristezza, sia quaresimale, pensiamo che sia questo. Ci stupiamo che nei nostri ambienti si possa fare festa. Per questo che abbiamo ridotto il cristianesimo a qualcosa di triste, molto triste. Deve essere tutto un po' grigio, deve essere tutto un po' così, un po' raccolto, un po'. Ma no! Tristanzuolo, un po' pesante, ma certo cosa? Ma che idea di Dio ti porti dentro? Ti stupisci della festa? E qui il testo dice ancora una cosa bellissima: questo padre esce ancora, è interessante, l'amore esce ancora a recuperare, non hai capito nulla, esco io, cerca di capire, convertiti. Ma convertiti non vuol dire cerca di assolvere i tuoi 613 precetti. Convertiti vuol dire cambia testa su di me, cambia mentalità. Io non sono il tuo schiavo, il tuo padrone, tu non sei il mio schiavo. Sperimenta anche tu cosa vuol dire essere perdonati, amati, abbracciati, risollevati, rimessi in moto, perché l'amore rimette in moto. Ecco allora questo figlio che rinfaccia il padre: no, ma cosa hai fatto? Hai perdonato quello lì, questo tuo figlio, non dice mio fratello, dice tuo figlio, come dicono molte volte i genitori, questo tuo figlio quando fanno qualcosa di... E il padre dice, vabbè, io avevo bisogno di fargli sperimentare che è possibile vivere da risorto. E spero che anche tu, prima o poi, ci riuscirai. La parabola si chiude in maniera misteriosa. Non si dice che la festa sia ricominciata. Forse perché, prima che ricominci la festa, Dio ha bisogno che tutti i suoi figli lo riconoscano come l'amore. Grazie. Però